cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Allora, sì, è sempre così, perché sapete che quando c'è Manu in regia io faccio buongiorno e lui mi mette l'effetto che fa... Oh. Sì, ragazzi, cioè di là ci sono... Luca, Fabio e Cami che sono sconvolti da questa cosa, però io credo che Cami sia più sconvolto da questo moro del Venezia, che ho cercato anche io perché ero lì in regia e non ho la minima idea, non lo so, non l'ho trovato, quindi non posso dare una notizia su chi sia questo moro del Venezia, anche perché l'unico moro che ho trovato che potrebbe essere un giocatore del Venezia è un attaccante, non è un difensore.
No, è Mark Caltagirone.
Ecco chi è, bravo, c'hai ragione. No, perché l'unico moro che ho trovato è un attaccante, quindi non è un difensore, con gli ma magari gioca nella primavera, però 20 anni, forse no, primavera no. Non lo so, va bene, lo scopriremo solo vivendo, il nostro amico ha detto.
Guarda,
che...
Guarda Chiara, è un po' come la storia di Gobbo, terzino del Renate, under 20.
Ah, la sentivo prima che lo dicevi.
Che mise in crisi me e Simone, non è mai esistito Gobbo.
Ah no?
Però il nostro ascoltatore continua a segnalarci Gobbo per anni e mesi. Purtroppo non credo abbia avuto un grande successo, perché sono passati anni e non ho visto.
Sì, però sai cosa ti dice? Mark scrive, sì. Perché Mark, capito? Scrive: lo vedrai tra qualche anno chi è moro e mi offrirai un panino con la mortazza a Bologna.
Ma volentieri, però troviamolo.
No, possiamo dire che non solo io e Cammy siamo così, ma anche Google non sa chi è questo moro e quindi... lo scopriremo solo vivendo. Magari qualcuno tra questi messaggi che sono arrivati. No, non è vero. Allora ragazzi, intanto buongiorno, buon pomeriggio, cose di calcio. Come al solito, se vedete me non c'è il direttore e quindi sostituiremo il direttore. Ci collegheremo tra poco con l'ATP, così almeno sentiremo un pochettino quello che è il sentiment. Chi mi conosce sa, probabilmente chiederò di Sinner, ma mi interessa di Alcaraz che gioca alle 14 contro Zverev. Detto questo, visto che poi avremmo il collegamento con l'ATP, volevo un attimino fare un quadro di quella che è la situazione in questo momento, così entriamo nel vivo di quella che è la trasmissione e vi faccio già una domanda a cui voi potete rispondere mentre faremo poi anche il collegamento direttamente dall'ATP e leggeremo ovviamente i messaggi dopo il collegamento. Situazione Cabal, credo che ormai ne abbiate quasi le scatole piene di sentir parlare di Cabal e dell'infortunio di Cabal, però chiaramente la domanda è questa: ma alla Juventus servirà un difensore o ne serviranno due? E soprattutto, ma la Juventus, visto che ha avuto questo problema, l'ennesimo problema grave per la difesa e quindi si ritrova in una situazione sicuramente non semplice, riuscirà ad investire anche sull'attaccante secondo voi? Perché bisogna capire quello che vi ho chiesto prima. Uno o due difensori nel mercato di gennaio? Questo è un grande punto di domanda, perché si rischia di andare a perdere, tra virgolette, Cambiaso nella sua posizione ideale. Ciao Fabio, è stato un piacere. Buon lavoro. Quindi questa è la domanda. Cioè, cosa farà secondo voi Giuntoli, ma soprattutto cosa serve secondo voi? Cosa serve? Serve un difensore? Servono due? Serve un difensore e un attaccante? Cioè, qual è secondo voi la priorità adesso, dopo anche l'infortunio di Cabal, che idealisticamente nella mente di Thiago Motta, ma lo aveva anche già detto Thiago Motta in un'intervista, poteva essere il sostituto ipotetico, di uno dei sostituti ipotetici di Gleison Bremer? E qua diventa, ragazzi, una situazione un po' così, perché poi si era parlato di Zirkzee, ma come fai ad andare a prendere Zirkzee se ti ritrovi con una difesa ridotta ai minimi storici? È una situazione un po' complicata. E ulteriore domanda, sempre per quanto riguarda la difesa, si sta parlando tanto di Skriniar. A voi piacerebbe vedere Skriniar con la maglia della Juventus? A me sì. Potrebbe essere un difensore che fa il caso della Juventus in questo momento? Potrebbe essere quel difensore che ti fa fare un pochettino quel salto di qualità anche dietro e che soprattutto poi potrebbe consentire in sostanza a Cambiaso di fare quello che ha fatto fino adesso? Perché ricordiamoci una cosa, ragazzi, cioè Cambiaso ad oggi è l'uomo Juventus. Relegarlo poi a fare il terzino punto e stop perché si è in crisi e quindi bisogna riuscire a trovare una quadra potrebbe poi diventare un problema. Cioè sicuramente tutti questi ragionamenti qua Cristiano Giuntoli li sta facendo insieme a Thiago Motta, che però in più occasioni ha ribadito la necessità di avere alternative davanti. l'ha ribadito. Ha bisogno di alternative davanti, ma credo che sia palese a tutti che ci sia bisogno di alternative davanti, non perché Vlahovic sia scarso, e questo lo sottolineo, ma perché con un solo attaccante fare tutta la stagione diventa complicato. Se Vlahovic viene un raffreddore, la Juventus si ritrova ipoteticamente senza attaccanti, visto che Nico resta un grande punto interrogativo per la sua condizione fisica. Saluto anche gli amici di Twitch, nel frattempo ciao amici di Twitch, siete liberi assolutamente di scrivere e leggeremo anche voi, però vi avevo promesso il collegamento dall'ETP di Torino. Giorgia Lichello, ciao!
Ciao, mi senti?
Sì, ti sento forte. Perfetto. E chiaro.
Allora, siamo qua dei Principi di Piemonte, all'ingresso, con Jacopo, nostro studente.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Bianconera che ci seguono da casa.
Buongiorno.
Allora, oggi è un po' movimentata. Qua davanti ci sono tutti i tifosi. E adesso cerco di inquadrarveli.
Sì, sì, li vediamo.
Ok, che stanno aspettando ovviamente l'uscita dei nostri giocatori, che sono qua per la TP. E per ora sono già usciti in un po', quindi abbiamo ancora qualcuno che forse si farà vedere, forse anche in questo momento. E nulla.
Tanta gente, tanta gente, tanto sentimento per questa TP come ogni anno ormai siamo abituati a vedere.
Esatto, sono seguitissimi. Poi, guarda, onestamente sono anche loro che sono molto carini con tutti i tifosi, firmano palle, danno volantini. E noi siamo qua anche con, appunto, con il turinista e con le nostre ragazze che ci fanno vedere il Tennis Diamond, che è questa creazione fatta apposta per la TP. Ragazze,
ciao.
Buongiorno. Buongiorno.
Abbiamo aperto i nostri gioielli, abbiamo esposto le collane e le spille. Sono molto carine.
La cosa che stiamo proponendo qui è, a parte appunto il nostro gioiello, avendo noi l'occasione di stare a contatto con i tennisti, siamo riusciti a farci firmare qualche pallina anche targata TP e quindi la omaggiamo insieme.
Ah, e guarda che se ne hai una di Alcaraz, io la prenoto, eh.
Ce l'ho.
Io la prenoto.
Ma quindi una te la tengo, va bene, non c'è nessun problema. E niente, ieri abbiamo fatto un bel aperitivo qua al Principi di Piemonte con grazie a Lucas Gall e alle cantine di Venosa, corretto?
Esattamente.
E cibo perfetto. Ovviamente del Casaro Nero.
Sì, diciamo che state facendo tutto. Venire fame alle 12:12 con queste cose, fate venire un po' fame. Ma esatto, Sinner ha vinto, quindi questa è la notizia chiaramente di ieri sera. Bella notizia per i tifosi di Sinner. Io tifo Alcaraz, quindi sono contenta perché è italiano, ma tifo Alcaraz comunque. Oggi invece gioca Alcaraz alle 14 contro Zverev. Sarà tutto esaurito, ovviamente. Sarà tutto esaurito, ovviamente, immagino, sarà pieno in ogni ordine di posto.
Grazie al turinista siamo anche riusciti ad omaggiare due degli studenti ITS della partita di oggi.
Ah.
Solo due, purtroppo, quindi gli altri sono rimasti con noi, ma a lavorare, ecco.
Beh, giusto, è anche giusto.
Qualcuno può farlo.
Comunque io tifo Alcaraz, prima l'hai chiesto e io...
Vabbè.
Tifo Alcaraz, poi vedremo. Eh? Ah, sì, dietro.
No, stavo guardando, esatto, il video delle ragazze in giro per Torino.
Prima di salutarvi, volevo sapere, ma che squadra ti fate?
Ovviamente la Juve.
Ah, ok.
Non sei qua in questo collegamento.
Ok, fantastico.
Io tengo neutra.
Juve.
Dite Juve,
se
dai.
Devo scegliere Juve.
Se devo scegliere Juve, mi piace, devo dire. Va bene, abbiamo fatto l'unplane, quindi.
Sì, ovviamente ringraziamo tutti gli sponsor che sono con noi e mandiamo un saluto a tutti. Volendo potete trovare i contenuti delle serate, cioè della serata in particolare di ieri, ma anche dei contenuti che stiamo appunto producendo con i tennisti sulla nostra pagina del Turinista.
Perfetto, grazie mille, buon lavoro.
Bacione a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Che belle queste immagini qua dietro, comunque. Io sto avendo un caldo che la metà basta. Ma perché fa così caldo? Ci sono... Ragazzi, cioè, non è possibile. Potrebbe iniziare a fare freddo e arrivare l'inverno, per favore? Perché non è possibile tutto sto caldo in sto periodo.
24 gradi in
studio.
No,
ma è una follia. È una follia sto caldo. Cioè, mi sembra di essere in primavera, ma da quando? Vabbè. Mi scrivono: buongiorno Chiara, Sinner ha già vinto, sta in forma smagliante. Sì, ma ha già vinto ieri, non ha vinto l'ATP, le finals, eh? Non le ha vinte le finals. Alcaraz rischia di uscire oggi. Posso fare gli scongiuri? Un attimo? Tiè. Me le mandano.
Prego,
così.
Facci lei. Facci.
Io sto facendo sotto al tavolo, anche perché sai cosa succede? Che Alcaraz gioca alle 2. Quindi giocando alle 2, io chiaramente in macchina non posso assolutamente guardare, perché non si usa il telefono in macchina, bisogna essere assolutamente concentrati. Però me la sentirò in qualche modo. Cioè, devo vedere quello che succede a Carlitos, onestamente.
Fai bene, ma abbiamo anche gli schermi di qua, quindi basta che esci e rientri.
Ho capito, ma io devo andare a casa.
E io con chi lo guardo il tennis?
Non con me, io devo andare a casa e ho una famiglia che mi aspetta
a
casa.
Non mi sembra corretto nemmeno.
E ribadisco che io stanotte sono andata a dormire alle 5, non per colpa mia, non per colpa del mio fidanzato, non per colpa del mio cane, per colpa di altre persone a cui oggi credo che farò un bel discorsetto, perché non va bene proprio così. Chiara, giù in campagna fa freddo, scrivono. Beati voi, qua io non capisco, cioè siamo io così, Luca in maniche corte, non sto capendo perché si è invertito tutto e fa un caldo dell'accidente. Inizia a fare freddo tipo dalle 5, quando scende il sole. Quando scende il sole inizia a fare fresco, ma non il freddo che c'è al nord. Io ho bisogno del freddo che conoscevo quando ero piccola. Non ce la posso fare con questo caldo, per me è veramente traumatico. Vabbè, detto questo ragazzi, oltre al discorso legato a Cabal, che è un discorso comunque importante, vi ricordiamo fin da ora che la prossima settimana, quando finalmente questa sosta per le nazionali infinita sarà finita e terminata, senza portare ulteriori problematiche in casa Juventus, ci sarebbe una partita contro il Milan. E io credo che Milan-Juventus sia la partita più imprevedibile della storia. Sono due squadre che sono particolarmente imprevedibili. E ribadisco, molto dipenderà anche da come arriveranno i giocatori alla partita e soprattutto quanti ne arriveranno sani e salvi alla partita con la sosta per le nazionali. Questo è un grosso dubbio che mi tormenta la vita.
Tra l'altro leggevo che sono 34 gli infortuni tra ginocchio e crociato.
Assolutamente sì, è un dramma. Ma dopo, e infatti parleremo magari con l'ospite che abbiamo dopo, che Mimmo Celsi, cercheremo anche di capire. Perché poi mi venissero a dire che non giocano troppo. Non è un caso che saltino tutti sti crociati, ragazzi. Cioè, non è un caso. Anzi, perché sono veramente tanti e tra l'altro di giocatori importanti. Giocatori che vanno in nazionale, non sono giocatori che stanno lì fermi. Perché poi dicono sempre alla Juve capita. Ma non è vero. Non è vero, perché l'Inter ha avuto Lautaro Martinez che è stato fermo quasi un mese, Thuram che è stato fermo, Di Marco che è stato fermo, Barella che è stato fermo. Non hanno avuto infortuni particolarmente gravi, a parte Buchanan che è stato fermo. Il Milan è un'altra squadra che ha Bennacer che è fermo da 2 anni, praticamente. No, non è vero, però è fermo dall'inizio della stagione. Ha avuto Theo fuori, Leao fuori per scelta. Si era fatto male Pulisic, Loftus-Cheek anche se... Quindi è un discorso, questo legato agli infortuni, che secondo me nei vari discorsi che fanno i capoccia del calcio sarebbe un tema importante da sostenere, perché io ribadisco una cosa, è la Juventus che paga gli stipendi a Bremer e a Cabal, e la Juventus non può fare a meno di due difensori di questo tipo per tutta la stagione, perché poi diventa un grosso problema riuscire a capire come sistemarla, anche perché siamo al 15 di novembre, si riprende il campionato, se non sbaglio il 23 dovrebbe essere il prossimo weekend, adesso non mi ricordo il numero esatto, però da qua a gennaio ci sono ancora un po' di partite, da qua a gennaio rischi di dover giocare con 11 giocatori contati, perché poi io ho letto, sì no, ma tranquilli perché la Juventus sta valutando il discorso Rui, che potrebbe trovare più spazio. Voi sapete che io per i giovani stravedo, per me i giovani devono avere un ruolo importante all'interno dell'ambito calcio, nelle squadre importanti, ma i giovani che hanno dimostrato di meritarselo. Cioè, i Savona della situazione sono contentissima che giochi titolare. Rui, quando ha giocato, a me non ha convinto. E pensare di andare a giocare la Champions League ipotetica con Rui, che può magari partire dall'inizio o entrare a partita in corso per provare a fare qualcosa, onestamente tutto mi fa stare tranne che tranquilla. Quindi è chiaro che Giuntoli dovrà intervenire sul mercato, ma quanti difensori bisogna prendere? Questo è il discorso, perché poi se prendi due difensori ho dei dubbi che si riesca ad andare a prendere l'attaccante, a meno che appunto lo United non decida di aprire un prestito di Zirkzee. Ma c'è anche da capire il discorso poi dell'ingaggio di Zirkzee, cioè diventa impegnativo a livello economico, perché io Zirkzee lo prenderei adesso, ce l'avrei preso ieri, perché è un giocatore di quelli che è un giocatore che può essere il vice di Vlahovic, ma può anche darti la possibilità di cambiare modulo, di cambiare sistema di gioco giocando di fianco a Vlahovic o addirittura dietro a Vlahovic. Cioè Zirkzee è molto jolly là davanti, quindi io onestamente Zirkzee, che non gioca minimamente allo United, che è stato allenato da Thiago Motta, che è stato fatto esplodere da Thiago Motta, detto stato fatto esplodere da Thiago Motta è bruttissimo così, però vabbè, lo prenderei subito. Perché poi, ragazzi, la domanda è l'altra domanda, e poi inizio a leggere i vostri messaggi. L'altra domanda è questa: ma voi quanto vi fidate del rientro di Milik? Quanto vi fidate del rientro di Milik? Perché alla Juventus quasi non se ne parla più. Si sa che forse dovrebbe rientrare a dicembre, però indicazioni non ce ne sono. Ma quanto vi fidate del rientro, ma non solo del rientro, di come rientrerà Milik? Perché se Milik rientra in una condizione fisica non buona e fa una partita sì e 10 no, siamo punto a capo, eh. Siamo punto a capo. Abbiamo per caso un messaggio vocale? Ok, allora leggo i messaggi scritti, testuali, perfetto. Allora, no, era perché devo refreshare, solo per quello. Averne di Chiara, grazie. Sì, perché Cami ha detto una cosa non molto bella su di me, quindi grazie Cami, come al solito. No, scherzo, ci vogliamo bene. Poi ci scrivono Moro fortissimo, Paolo di Arezzo. Sì, ma ci volete dire chi è questo? Io vorrei capire chi è questo Moro, perché Google non lo conosce.
Io non penso sia un cognome, ma un colore di capelli a questo punto, perché non...
Allora, io conosco Luca Moro, che era quello che giocava al Sassuolo, adesso non so se gioca ancora al Sassuolo. Marco Moro, se non sbaglio, che è un altro calciatore. Ma chi è sto Moro? Potete scriverci il nome di questo Moro? Per favore.
L'unica cosa Moro che ho trovato è il Moro di Venezia, ma dubito siano la stessa cosa.
E anche io il Moro di Venezia, ma secondo me ci stanno prendendo in giro. Secondo me ci stanno chiaramente prendendo in giro. E noi abbiamo abboccato come dei pesci rossi. Comunque Cami è entrato e ha detto chi è Moro, vorrei comunicare se non si fosse sentita.
Non so, non conosco.
Vabbè. Vedi, infatti scrivono, forse parlava del Moro di Venezia, quello che faceva le gare, Massimo da Venezia. Ma infatti c'era un'imbarcazione, un veliero se non sbaglio, che si chiamava il Moro di Venezia. Poi dopo l'evoluzione è arrivata Luna Rossa, da quello che ho capito. Ma qua parlano di un difensore, ma secondo me ci state perculando, scusate la parola. Se no scrivetemi il nome di questo Moro, così Cami può andare a casa da solo. Cioè tranquillo, non da solo, scusate. Cami può andare a casa tranquillo. E io anche, perché sennò fino a stasera mi chiederò chi è Moro. Non riesco a capire chi è questo Moro. Ok. Averne di Chiara, anche se Camillo scherzava, il Moro di Venezia e il veliero di Gardini. Claudio, no, ma non è Cami. A Cami hanno scritto di questo Moro. Allora, fuori Milik, scrive una Lom. Nessuna fiducia. E poi Fiorentino 1992, Chiara, Moro del Bologna che giocava l'anno scorso. Moro del Bologna che giocava l'anno scorso. Ma ha 20 anni Moro del Bologna che giocava l'anno scorso? Ma io non lo so, ragazzi, mi state mandando in confusione. Quando succedono queste cose la mia mente va in crash, perché non è possibile che non sappiamo chi sia questo Moro. Mi spiace ragazzi, c'è solo una strada da seguire, si chiama Sergio Ramos, prima che il Real lo richiami per rimpiazzare Militao. Occhio che la classifica è corta ed uscire fuori da tutto ci vuole molto, ma molto poco. Ciao da Luca. No, guarda, no, per me no. Cioè, Sergio Ramos, con tutto il bene, con tutto il rispetto, ma abbiamo già fatto delle operazioni di questo tipo con Di Maria e abbiamo visto il risultato. Cioè andare a prendere un giocatore che è svincolato, che non sta giocando, che ha 30, non avrà 34 anni più o meno Sergio Ramos indicativamente, adesso l'età giusta non me la ricordo. Ma sinceramente per me è una follia. Vai a prendere Sergio Ramos per cosa? Per fargli fare 6 mesi? Ribadisco, giocatore svincolato. Quanti anni ha?
38.
Per carità, ma no, a maggior ragione no. Ed è fermo da 6 mesi, da 4 mesi, 5 mesi, che ne so.
Sì,
da,
più o meno.
Più o meno, indicativamente.
Ti dico di più, Nicola Moro del Bologna è del 98, è più grande.
Ma infatti ci scrivono, non è difensore del Bologna, questo hanno detto a 20 anni.
20 sì, ma gliene mancano altri 6.
No, ma non è Moro, non è quello del Bologna. Io non riesco a capire chi è questo Moro. Quindi no, cioè io Sergio Ramos per me è assolutamente no, non vedo l'utilità, non ne vedo il senso di fare un'operazione di questo tipo che ti riporta a Di Maria, che è un'operazione che non ha funzionato, e non perché voi sapete che io ho sempre criticato Allegri, però in questo caso spezzo una lancia a favore di Allegri. Non è la questione di Maria, di tutti può essere la colpa tranne che di Allegri. Fare queste operazioni qua onestamente per me non ha senso, ma ribadisco, vai a prendere un giocatore che motivazioni credo che ne abbia ormai finite, ha quasi 40 anni, è fermo da tot mesi, cioè non l'hai trovato? Hai trovato?
Trovato?
Chi è?
Nicolò Moro.
Ok.
Però è un classe 99.
Ma non ha 20 anni allora?
Ne ha 26, 25 come me.
Ho capito.
Però è l'unico esistente, cioè non ce ne sono altri.
È un difensore?
Altri. È un difensore.
Del Venezia.
Difensore centrale.
Del Venezia.
Giocava al Venezia, secondo Transfer Market.
Ok.
Ed è all'Annuarese adesso.
Non credo che dicano lui, dai, no. No. Prima ha scritto a 20 anni, quando lo conoscerete. O io, probabilmente un parente, magari gioca nelle giovanili, non lo so, non lo conosco.
Il figlio, probabilmente.
Non lo so, non lo conosco. Comunque ribadisco, per me l'operazione Sergio Ramos assolutamente da non fare, sarebbe uno spreco di soldi a mio modo di vedere. Franz Weiss Schwarz, mamma, vedi a cosa serve aver studiato tedesco per tutti questi anni? A saper leggere i nickname di Twitch.
Auschgan.
In difesa chi conosce l'ambiente tipo Dragosin, Romero, Barbieri, Facundo Gonzalez, De Winter... Milik se rientra come minimo altro mese di preparazione, sempre se sta bene. Questo infatti è un grande dubbio che mi attanaglia e attanaglia credo i tifosi della Juventus, ma credo anche la società. Ma io credo che ci voglia, per il discorso difensore ci voglia una via di mezzo tra esperienza. Vedi un veneziano scrive: mai giocato al Venezia sto Moro, lo dico da veneziano. Ok, secondo me ci stanno chiaramente perculando. No, io parlo di questo Moro di 20 anni, secondo me ci stanno chiaramente perculando. Chiara, ma domani pomeriggio vai in onda? Sì, domani come sempre dalle 15 alle 17 siamo in onda con Sabato Sport, quindi sì. Per il discorso difensore io lo ribadisco, io prenderei Skriniar, ma subito. Esperienza, un'operazione che può avere un senso, chiaramente in base poi a quello che è il discorso dello stipendio, perché questo è un altro grosso dubbio. E poi, prima di chiudere la prima parte, vi lancio un'altra chicca, ragazzi, perché sembra che Douglas Luiz stia meglio. Si sta preparando, sta facendo sessioni chiaramente personalizzate di allenamento per riuscire a recuperare e dovrebbe recuperare, proprio per la partita contro il Milan. Quindi occhio, perché potrebbe rientrare Douglas Luiz e forse potrebbe iniziare a farci vedere come mai la Juventus abbia deciso di puntare su di lui. E questo è un grande punto di domanda. Non sono ironica per niente, nel senso che io credo che ci siano delle motivazioni, credo vivamente che con il pallone tra i piedi sia un giocatore molto molto valido, però secondo me gli si deve togliere tutte quelle che sono le parti difensive, cioè lui deve essere tolto dal peso della fase difensiva, perché al momento secondo me è quello il problema maggiore di Douglas Luiz. Quindi sta recuperando e sembra che possa esserci per il Milan. Questo è un grande punto di domanda. E ci scrivono: Chiara, era uno scherzo, secondo me esiste solo Luca Moro. Ma infatti io Luca Moro mi ricordavo, e gli altri, un altro Moro onestamente non l'ho mai sentito. E detto questo, vorrei fare i complimenti a Cambiaso per l'ennesima grande prestazione ieri con la maglia della nazionale. Tanta roba. A parte che, ragazzi, e poi chiudo, la nazionale, allora, a me non fa impazzire, la guardo, tifo per l'Italia, ma la guardo, cioè, le soste prenazionali le odio, quindi guardo l'Italia quasi con un fastidio, soprattutto durante il campionato, poi in estate no, mi piace, va bene. Ma la nazionale gioca veramente bene a calcio, è impressionante, giocano veramente bene a calcio. Però fatemi dire una cosa e poi veramente chiudo, la telecronaca di ieri, inascoltabile. Cioè, allora, se tu vuoi fare il tifoso, va bene che siamo italiani, tutti tifano Italia e puoi fare una telecronaca un po' più di parte, ma fare una telecronaca in cui tu fai il tifoso dall'inizio alla fine, non sto parlando della prima voce ma della seconda, in cui quando ci sono delle occasioni fai no, sì, vai, è una roba fastidiosissima. E poi commentare gli episodi arbitrali, chiaramente favorevoli all'Italia, in maniera poco obiettiva e oggettiva, io una cosa che non tollero. Cioè, siate oggettivi anche se è la nazionale italiana. Punto. Perché sennò siete insopportabili. Ve lo chiedo in ginocchio. Ieri c'è stato, e poi chiudo, c'è stato veramente a un certo punto un fallo di un giocatore dell'Italia, adesso io non mi ricordo chi. C'è stato un cartellino giallo per un fallo su Frattesi di un giocatore del Belgio. Non l'aveva neanche toccato. E loro, ah, giustissimo, senza neanche aver visto il replay. Ah, giustissimo, come minimo. E radiatelo.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci, visto che, perché poi devo refreshare ancora i messaggi, visto che Luca mi ha anticipato un messaggio che è arrivato sul fatto che un ascoltatore chiedesse se ero stata in pizzeria perché avevo la tovaglia al posto della maglia, questa maglia è molto bella, a me piace.
E io ho la pizza nel microonde.
È vero, ma a prescindere da questo io non vado, cioè io se devo mangiare ordino, ma difficilmente vado a mangiare fuori. Preferisco sempre mangiare a casa, ordinando magari senza cucinare, anche se stasera mi sa che faccio la pasta con i funghi. Ma vediamo.
Sono a cena da te stasera, a che ora?
Non credo. No, a parte questo, perché così, sai perché dico che faccio la pasta con i funghi stasera, Luca? Perché così almeno la gente che mi dice che devo andare a cucinare sa ed è tranquilla che cucino anche in caso. Però cucina anche il mio fidanzato, perché siamo per la parità a casa mia, quindi cucina anche lui, sistema anche lui, pulisce anche lui. Beh, quindi siamo per la parità a casa mia, siamo nel 2024, non so voi chi mi dice di andare a cucinare in che anno è, però noi siamo nel 2024 e è ovvio che questa settimana che lui ha fatto il mattino e quindi si sveglia alle 4 del mattino, è chiaro che faccio io, perché poi lui il pomeriggio torna a casa e dorme, quindi è chiaro che poi è stanco. Ma siamo nel 2024 e a casa mia cuciniamo tutti, sistemiamo tutti, puliamo tutti. Anzi, vi svelo un segreto. Io sono tutto tranne che una donna di casa. Lo sono diventata da quando mi sono fidanzata con Luca, perché sennò diventava un problema. E pulisce molto meglio di me, tra l'altro. Cioè, ha sempre da ridire su come pulisco, quindi poi alla fine lo fa lui. Detto questo, e battute a parte... vedi, ci scrivono: il Moro di Venezia faceva l'America's Cup qualche anno fa, saluti Paolo, da ancora un abbraccio. Vedi, ragazzi, svelato l'arcano. Luca, chiamiamo Cami perché è svelato l'arcano.
Lo chiamo davvero,
chiama Cami un secondo, perché abbiamo svelato l'arcano. Abbiamo svelato l'arcano perché Mark si è sbagliato. Mark si è sbagliato. Eh no, perché secondo me poi Cami non dorme. Secondo me Cami non dorme. E quindi bisogna dare... Se risponde, lo facciamo intervenire al volo 2 minuti. Se risponde. Se no, glielo diremo, lo chiameremo dopo e gli diremo questa cosa qua. Perché... particolare. Però vabbè. Allora, nel frattempo io vado avanti. Carissima Chiara, buongiorno. La risposta alla tua domanda è che Giuntoli dovrà dimostrare perché la Juve lo ha ingaggiato. Io sono sicuro che risolverà. Un abbraccio, Salvatore, da Enna. Ciao Salvatore, ma io credo che, posso dire la verità, io credo che Giuntoli abbia dimostrato già in questo mercato perché è stato ingaggiato. Io non capisco la gente e i tifosi della Juventus che criticano Cristiano Giuntoli. Non riesco a comprendere, perché io credo che Giuntoli abbia fatto il mercato migliore che potesse fare con le risorse che aveva a disposizione. È riuscito a liberarsi praticamente di tutti gli esuberi. Probabilmente a gennaio, se tutto va bene, si libera anche di Arthur e di uno stipendio decisamente importante, 5 milioni a stagione. Quindi io credo che Giuntoli già quest'estate abbia dimostrato come mai è stato ingaggiato. Non le critiche a Giuntoli io non le riesco a comprendere, sono sincera, perché è andato a prendere giocatori funzionali, giocatori che servivano, è riuscito a vendere giocatori che non servivano, perché non mi venite a dire qua, lo so che probabilmente una parte dei tifosi, degli ascoltatori si arrabbieranno per questa cosa, ma è il mio pensiero e come sapete tutti, io dico sempre il mio pensiero, io credo che l'operazione Ken sia stata magistrale, ma veramente magistrale. Non è che perché adesso Ken con la maglia della Fiorentina segna, cioè io non so se l'avete visto ieri con la nazionale, Ken, di nuovo uovo. Quindi probabilmente la maglia della Fiorentina pesa meno, credono tutti in lui, non ha pressioni e sta facendo quello che sta facendo. Però fondamentalmente l'operazione Ken è stata la cosa migliore che potesse fare Giuntoli, perché Ken aveva uno stipendio importante, perché Ken non era assolutamente una prima scelta per la Juventus, e perché anche quando ha giocato con la Juventus nel periodo in cui Vlahovic aveva la pubalgia, lui aveva come media gol 0 gol a partita. Queste sono le motivazioni. Perché se poi gli stessi che dicono dovevamo tenere Ken, eccetera, sono quelli che criticano Vlahovic, forse la memoria è un pochettino corta. Non vi ricordate Ken alla Juve? Probabilmente la memoria è un po' corta, ma il mercato di Giuntoli per me è stato ottimo. E ricordatevi una cosa, Kopp non è ancora in condizione, questo secondo me non potete dimenticarvelo. Nico, ragazzi, non l'abbiamo praticamente mai visto, ma all'inizio stava facendo bene. Con Seisao lo è andato a trovare così all'improvviso e l'ha preso in 3 secondi. Kalulu l'ha rubato al Milan senza neanche pensarci 2 volte. Douglas Luiz resta un punto interrogativo al momento, perché ha giocato poco. Per il resto io credo che il mercato di Giuntoli sia stato un gran mercato. L'unica cosa era il discorso dell'attaccante, ma c'è una motivazione sul perché l'attaccante, la Juventus, non l'ha preso. Perché in teoria, quando c'è stato il mercato, Milik sarebbe dovuto rientrare. Dopo si è capito che Milik doveva sottoporsi a un'ulteriore operazione. Ma siete d'accordo con me che Milik, prima di tutto quello che è successo, gli infortuni, il menisco, eccetera, eccetera, fosse il perfetto vice Vlahovic, perché è uno di quei giocatori che entra e segna, non fa storie, sa che deve stare comunque bene o male in panchina, ma sa anche che si fa trovare pronto nel momento del bisogno. Quindi Milik è il vice Vlahovic perfetto. In più ci può anche giocare insieme. Poi quello che è successo e la Juve si è trovata con un solo attaccante. Ma il discorso era nella testa, secondo me, di Giuntoli, ma sto ipotizzando, io Vlahovic, o Milik e o Nico, che può fare senza problemi il falso 9. Quindi bene o male ho 3 attaccanti, perché poi prendo con Seisao, che così quando Nico lo metto davanti gioca sulla fascia, e la situazione era apparecchiata. Il problema è stato quello che poi è successo di nuovo a Milik. Nico, si sapeva da anni che uno sempre rotto. Per i soldi che si è mosso McTominay era giusto andare su Douglas Luiz su questa cifra? Bah, buon mercato, ma qualche errore è stato anche commesso. Io sono sincera e non vedo errori. Non vedo errori. Se poi... Allora, il discorso secondo me, ragazzi, però è semplice. Allora, quanti giocatori importanti... Parlo di giocatori che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche la storia in generale del calcio europeo, anni fa. Quanti sono arrivati alla Juventus e dopo i primi 6 mesi sembravano dei brocchi? Ne faccio uno? Zidane. Zidane i primi sei mesi sembrava che avessero preso un giocatore da Serie B. E tutti sappiamo chi è Zidane. Probabilmente Douglas Luiz ha bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano. E giocare nel calcio italiano, ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro. Non è semplice, soprattutto se sei brasiliano e soprattutto se arrivi dalla Premier League, che è un calcio completamente diverso. Molto meno tattico, molto più rapido, veloce, divertente sicuramente del calcio italiano. È chiaro che c'è bisogno di un po' di adattamento, ma se a me avessero detto... Io Douglas Luiz lo conoscevo già prima, quindi se mi diceste di Azic, direi, ragazzi, non lo conosco, non l'ho praticamente mai visto giocare, quindi non vi dico questo, ma io Douglas Luiz lo conoscevo, e se mi avessero chiesto in estate, ma vuoi McTominay o vuoi Douglas Luiz? Io avrei risposto Douglas Luiz. E poi è chiaro che arriva a Torino, fa fatica, non solo fa fatica, si fa male spesso, non riesce a trovare continuità, e la situazione è quella che stiamo vedendo. Ma non può essere colpa di Giuntoli se Douglas Luiz non fa, cioè se Douglas Luiz fa fatica a entrare in condizione, e se Douglas Luiz si è fatto male più di una volta. Non se ti mancavano soldi per completare la rosa, forse andava speso un po' meno su di lui. Sì, da tempo, per carità, ma si sono lasciati buchi per fare tre competizioni ad ottimo livello. Ok. Ma tu hai preso Douglas Luiz e Kopp a una certa cifra perché erano due top player. E lo sono, io sono convinta di questa cosa. Hai speso un sacco di soldi, chiaramente dilazionati nel corso degli anni, quindi non è che butti 200 milioni adesso. Ne hai venduto un tot di giocatori. Quindi io non capisco cosa avesse potuto fare Giuntoli di più. Andare a prendere un altro attaccante? E i soldi erano quelli. Cioè, per prendere Douglas Luiz, la Juventus ha fatto partire Barrenechea e Ealing Junior. Tutti disperati per la partenza di Barrenechea e Ealing Junior, ok? Ma ragazzi, sono andati in prestito, non giocano neanche più lì. C'era la disperazione per aver fatto partire Chiesa, che a Liverpool non fa un minuto. Mi sembra tutto un po' troppo esagerato. Questa critica a Giuntoli, la ricerca del problema. Perché noi juventini dobbiamo sempre cercare il problema? Faccio fatica a comprenderla questa cosa, il perché bisogna sempre andare a cercare un problema. Per me il mercato della Juventus è stato buono. Io ribadisco un concetto, per me la rosa della Juventus è seconda solo a quella dell'Inter. Ma è seconda solo quella dell'Inter per le alternative che ha l'Inter. Cioè, si fa male Barella, gioca Frattesi. Si fa male Çalhanoğlu, gioca addirittura Barella regista, gioca Zielinski, gioca Slani. Si fa male Lautaro e diventa un problema. Si fa male Lautaro, ad oggi hanno dei giocatori che non convincono. Perché Taremi è iniziato bene, poi ha avuto un'inflessione, Correa, Arnautovic, non ne parliamo. Quindi non... mi sembra un estremizzare i problemi che secondo me non ci sono. Questo è il discorso. Siamo a due punti dalla prima, stiamo facendo un campionato relativamente buono. Però andare a polemizzare e a criticare il mercato di Giuntoli per me è troppo. Per me è troppo. Perché Giuntoli ha fatto quello che poteva, Giuntoli ha sistemato delle situazioni complicate che nessuno era riuscito a sistemare e si è tenuto ad oggi solo Arthur, che in teoria a gennaio dovrebbe andare via. Non vedo queste polemiche qua, faccio fatica a comprenderle onestamente, sono sincera. Mimmo Chelsea, buongiorno e buon pomeriggio.
Buongiorno Chiara, ben trovata, è piacere conoscerti e parlare con te per la prima volta, non ci siamo mai parlato.
È vero, un piacere anche per me. Noi vabbè stiamo facendo un po' discorsi abbastanza generici, visto che c'è la sosta per le nazionali e quindi siamo un po' sul discorso mercato, sulle critiche per me ingenerose a Giuntoli e chiaramente sulla situazione difesa. Ma il dubbio poi che sorge, no? Tutti questi crociati che stanno arrivando e giocatori anche importanti che si fermano per la rottura dei legamenti sono dovuti a una questione di preparazione, alle tante partite, perché quest'anno sono stati veramente tanti tra menischi e crociati e che sono arrivati.
Allora, io questa cosa qui già l'ho chiarita tante volte. Il crociato purtroppo è una di quelle articolazioni che vanno facilmente in sovraccarico, soprattutto quando si parla di calcio. È lo sport che mette maggiormente a sovraccarico le articolazioni e del ginocchio, in questo caso soprattutto del crociato. Il discorso è che secondo me è soprattutto una congiuntura stagionale, cioè è veramente successo di tutto in un arco temporale troppo breve, per cui molti crociati che sono saltati sembra che ci sia un'incidenza maggiore, ma in realtà allo stato attuale siamo ancora in linea con quelle che sono le previsioni stagionali, cioè ad oggi siamo ancora in quella, in quel trend lì. È chiaro che quando capitano troppi infortuni nello stesso periodo uno pensa allora c'è qualche problematica. La problematica c'è, nel senso che ho detto tante volte che troppe partite, poco recupero, poco allenamento, soprattutto pochi lavori di prevenzione, anche se ho sempre chiarito che la prevenzione del calcio è un discorso di metodologia, ma è utopistico immaginare di prevenire un infortunio, cioè posso ridurre il rischio ma non posso dire l'infortunio non accadrà,
certo.
Cioè è chiaro, è ovvio, io posso dire riduco l'incidenza dell'infortunio facendo applicando dei protocolli, applicando delle metodologie di lavoro, cercando di fare delle esercitazioni che abbiano una funzione preventiva, ma la prevenzione non è la panacea al problema, è che io do la prevenzione e dico ok, mi auguro che questa cosa non capiti.
Sì, però io credo che più che altro, più che le tante partite, perché poi alla fine siamo nelle prime nei primi 2-3 mesi di campionato, quindi credo che quello sia un po' secondario, no? Ma anche io molto spesso dico le tante partite, ma quando io parlo delle tante partite mi riferisco più che altro al discorso del poco stacco. Cioè, se noi pensiamo, a me viene sempre in mente Lautaro Martinez, se noi pensiamo che Lautaro Martinez ha giocato la finale di Copa America, è tornato prima dalle vacanze e praticamente il campionato era già iniziato, diventa secondo me un po' un problema. E volevo spostarmi da questo, dal discorso della poca sosta che c'è ormai anche in estate, no? Che a noi piace, fa piacere, lavoriamo, però dico per i calciatori, anche sul discorso Douglas Luiz che stavo affrontando prima, no? Cioè Douglas Luiz, da quello che sappiamo, insieme a Danilo sono arrivati in una condizione un po', non so come usare una parola carina per definire questa cosa qua, non in ottima condizione, diciamo così, ok? Il problema però è che ci sta volendo tanto tempo, no? Per recuperare quella preparazione persa durante l'estate, e questo diventa poi un problema per i club. Ma Douglas Luiz è un problema secondo te di adattamento o di quello di cui stavo parlando adesso, quindi di preparazione?
Allora Chiara, il discorso è questo. Io ci provo perché non so se noi non ci conosciamo. Io ovviamente lavorando in ambito professionistico, con professionisti, per
sì?
me è l'ABC, quindi io ci lavoro.
Infatti sto facendo queste domande a te,
ecco,
apposta.
Perfetta, no? No, per dirti, nel senso che dico questa cosa che non ci conosciamo, quindi è ovvio che cerco di darti delle risposte che siano tecnicamente
sì, sì.
valide, ma che siano comprensibili per tutti. Allora, la mancata preparazione è, tra virgolette, anche una delle concause che portano Bremer a rompersi il crociato.
Ok.
E ti faccio capire qual è il problema. Cioè, se durante l'estate deve esistere un momento in cui esiste una pausa, che non è una pausa di inattività, è una pausa di attività mirata a ridurre i deficit, e io sono obbligato a fare partite su partite, e tu mi dici siamo al terzo mese di campionato, in realtà non dovrebbe essere un problema le numerose partite. No, non è un problema le numerose partite di per sé, ma metti che non abbiamo fatto riposo a alcuni di questi giocatori, metti che comunque con le nazionali stiamo facendo diverse pause, quindi ci sono le trasversate intercontinentali,
certo.
Poche ore di recupero, magari ci sono anche i fusi orari che incidono negativamente, uno stress psicologico ed emotivo, è chiaro che gli infortuni tendono ad aumentare in percentuale di tantissimo, parliamo di un 30-35% di aumento del rischio di incidenza degli infortuni.
Okay.
Allora, quella è la domanda che mi fai tu, è semplice la risposta, mi spiego, è chiaro che la mancata preparazione influisce negativamente sulle prestazioni di Danilo, sull'infortunio di Douglas Luiz, che mi risulta avere però delle piccole recidive nella stessa zona, quindi probabilmente c'è anche un problema legato a qualche infortunio pregresso che non si è totalmente risolto, che può essere magari un problema cicatriziale, quindi una cicatrice che si è formata, o magari una mancata elasticizzazione dei muscoli, o comunque in coincidenza di una mancata preparazione alcuni deficit tendono ad aumentare come incidenza negativa, ma è chiaro che è sempre legato ad un fattore traumatico a sé stante, cioè ha un'origine, ma è un evento che causa quello. Perché sì. ci si preoccupa di perdere più tempo nel recuperarlo? Perché a Torino sono 2 anni, anche grazie all'avvento di Andreini, che si è istituito un protocollo dove si cerca di recuperare completamente le capacità atletiche del giocatore e quindi ridurre poi il rischio di recidiva, quindi di una ricaduta nello stesso tipo di infortunio, un infortunio magari collaterale che però è legato al principale, che in qualche modo possa generare poi difficoltà nelle prestazioni e quindi nel rendimento dello stesso giocatore.
Cioè tu mi stai aprendo un mondo, nel senso che mi stai dicendo, se ho capito bene, che il motivo per il quale la Juventus ci mette più tempo, no, a rivedere in campo i suoi giocatori è anche, non solo, ma è anche per un discorso di allungare un pochettino i tempi per evitare le ricadute rispetto a quello che fanno gli altri?
Non è solo della Juventus, questa è una scelta condivisa da tutte le società professionistiche.
Però le altre lo fanno un po' meno, mi sa, perché i nostri ci mettono mesi.
Ti do due dati. Okay. Non mi ricordo chi del Milan è fermo da quasi un anno.
Bennacer è fermo da tantissimo, sicuramente.
Bennacer sono 355 sì. giorni. Se vado avanti ce ne sono diversi che sono fermi da quasi 7-8 mesi per infortuni anche leggermente più gravi, ma non così da tenere fermi i giocatori.
No, Barella è stato fermo un mese per un problema muscolare, quindi quello sicuramente.
Bisogna conoscere però la storia medica del singolo giocatore. Okay. Se il singolo giocatore ha avuto meno infortuni durante la carriera e quindi è meno avvezzo a determinate situazioni di rischio, lo si mette in campo anche prima, perché comunque non c'è un rischio legato a qualcosa di precedente. Noi vediamo quello che accade, non sappiamo quello che è accaduto prima. È chiaro che noi società professionistica, la prima cosa che facciamo, guardiamo anche la cartella anamnestica del giocatore, cerchiamo di capire quanti infortuni ha avuto su quel muscolo, in quella zona muscolare. Quindi questo è quello che poi incide sulla scelta della società di allungare o di ridurre i tempi. Non mi vorrei sbagliare, c'è il Manchester City che sia un giocatore fuori da quasi 8 mesi per uno stiramento.
Ok, cioè quindi Nico, allora, punto di domanda, Nico resta
cosa, Nico Gonzalez
che è uno che ha diverse problematiche, diversi infortuni, quindi questa è la motivazione, anche perché ieri sembra che l'indiscrezione che è uscita e che il giocatore non dovrebbe recuperare ancora per la partita contro il Milan, a differenza di Douglas Luiz, quindi evidentemente
dovrebbe esserci in coppa.
Esatto, esattamente, quindi i tempi rispetto a quelli che ci avevano dato all'inizio chiaramente si sono allungati, ma come dicevamo anche prima noi, Nico è un giocatore che purtroppo nella carriera in generale ha subito tanti infortuni e quindi chiaramente se adesso col discorso che stai facendo giustamente tu si va un attimino ad ama e si capisce anche il motivo di certe gestioni dei giocatori. Senti, ma visto che stavamo parlando invece del discorso della difesa, secondo te Giuntoli deve andare su un difensore e un attaccante o prendere 2 difensori e sistemare la linea difensiva nel mercato di gennaio? Perché questo è un grande dubbio che hanno tutti.
Ecco, bella domanda, qui anch'io forse non ti so dare una risposta precisa, bisogna vedere.
No, perché Milik è un dubbio enorme, ragazzi, cioè è inutile che ci prendiamo
lo so
in
bene,
giro.
Lo so benissimo che Milik è un dubbio e io credo che il problema sia su quelle che sono le esigenze di Motta, allo stato attuale. Mm-hmm. Cioè, Giuntoli oggi deve ragionare su ciò che l'allenatore gli andrà a chiedere. Se sappiamo che Cabal purtroppo rotto il crociato, non recupererà, ed sarà disponibile verosimilmente per il prossimo campionato. Bremer paradossalmente potrebbe essere disponibile per la Coppa che si farà a giugno,
sì, mondiale per club.
E comunque 2 difensori che in questo momento sono 2 pedine, Bremer è fondamentale, Cabal è un complementare ma è comunque un giocatore importante, c'è bisogno di intervenire comunque nei 2 ruoli. Ora 2 sono le cose: o si pesca dalla next gen e in questo momento in next gen c'è veramente molto poco,
esatto,
o bisogna andare a pescare fuori o qualche prestito che non facciamo rientrare. E io avanzo un mio pensiero personale, mi andrei a riprendere tutta la vita Giallo, che sta facendo benissimo, e non mi andrei a riprendere Rugani, cosa che invece tanti stanno paventando. E comunque poi bisogna prendere un altro difensore che o sia un'occasione stagionale, quindi qualcosa da prendere per questi 6-7 mesi Ecco, lo Skinian di turno che potrebbe pesare io a bilancia 5 e mezzo, 6.
Io lo prenderei.
Anche io, se vuoi la verità, anche io. O andrei a prendere verosimilmente un giocatore di prospettiva su cui andare ad investire. Quindi il Kivior, che è un giocatore che conosce bene, per esempio Motta, che non è, è fuori dai radar dell'Arsenal in questo momento, però non è un giocatore completamente da buttare. Magari con Motta può ritrovare quel tipo di verve, o qualche giocatore giovane, magari anche non italiano, che però in qualche modo possa dare un supporto. Io andrei su due difensori. È chiaro che poi adesso Giuntoli dovrà ragionare, perché anche in attacco la coperta è corta, e se Gonzalez non dà, Nico Gonzalez non dà garanzie, e Milik in questo momento è un giocatore che non dà garanzie, Vlahovic da solo si sta affogando, si è praticamente sportivamente impiccato, non ce la fa più nemmeno lui, quindi pecca di lucidità, ed è chiaro che in qualche modo deve trovare qualcuno che gli dà una mano.
Il problema è che, nessuno capisce che pecca di lucidità anche per questi motivi, però quello è un altro discorso che ci vorrebbe di nuovo una mezz'ora, ma non ce l'abbiamo.
Lo so.
Però è effettivamente vero, non so, io Zizè prestito con diritto nell'immediato, subito lo prenderei.
Però io dico una cosa, Chiara, perdonami, tutti stanno cercando il nome Zizè, io non lo andrei a prendere mai.
Io sì, perché abbiamo Thiago Motta, no, non per, se no non lo prenderei, ma perché Thiago Motta lo conosce molto bene e secondo me ti dà delle alternative davanti. Non lo ritengo un campione, non lo ritengo un fenomeno, non lo ritengo un giocatore normale, ma se non avessimo Thiago Motta non lo prenderei mai, con Thiago Motta lo prenderei.
Io rispetto la tua idea, è un'idea giusta, però ti dico che è un giocatore che ha fatto l'annata che sta facendo in questo momento al Manchester United. Io oggi non lo prenderei, certo, perché va prima recuperato psicologicamente e poi dopo va rimesso in campo come Dio comanda.
Su quello hai ragione, assolutamente.
Quindi a noi serve invece qualcuno che sia pronto e che abbia anche già una grossa autostima, cosa che oggi l'olandese non ha, francamente. È un rischio che non correrei in questo momento. Ma lo dico da chi vive il campo quotidianamente, certo, e fa delle riflessioni. Nulla contro il giocatore, ma io devo guardare anche al pratico. A lui serve qualcuno che arrivi subito, tanto in difesa quanto in attacco, e possa darci poi subito una mano. Se dobbiamo lavorare anche sul recupero, la cosa diventa lunga, non abbiamo questi tempi.
Grazie mille Mimmo, grazie mille, buon pomeriggio e buona giornata.
Buon pomeriggio a te e buona giornata.
Ciao.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Siamo tornati, terza parte di Cose di Calcio. Cami, scusami, ti rubo 2 minuti.
Ma brava intanto che mi chiedi scusa. sì, puoi farlo, Queen, tu puoi chiamarmi quando vuoi. Cosa hai fatto?
Allora,
hai trovato Moro?
No, è peggio di come credi.
Ma che è successo?
Ci ha scritto Mark, che non è Mark Altagirone.
Ok.
E abbiamo svelato l'arcano.
È un suo amico?
Scusatemi, si tratta di Giovanni Leoni del Parma e non di Moro del Venezia, che aggiungo io, non esiste.
Ma Moro Leoni, cosa è successo? Ma che robavi? Adesso qua è quando diventerà fortita, adesso ne avevo parlato di Leoni, quindi nella trasmissione, che tra l'altro è stato comprato dal Parma, ma sia Juve che Inter volevano prendere e lasciare in prestito tutta la stagione alla Sampdoria, invece il Parma si è portato a casa.
No, ma vorrei capire come siamo arrivati da Moro, che non esiste, a Leoni.
Il nesso è clamoroso, però Leoni ha giocato una partita nel Parma, quindi anche lui ha bisogno, no, di crescere, è un prospetto molto interessante, ma a questo punto, Chiara, io mi sento mi sento libero e in dovere.
È vero che puoi,
Mark,
che puoi andare a dormire tranquillo stasera, adesso se no dormivi sognavi Moro che non esiste.
Oddio, è l'una, alla nanna c'è ancora tempo, magari farò riposino a questo punto, ma in questo caso voglio dirti che Mark ci deve o il panino con la mortazza, sì, che dovevamo chiedergli, o quantomeno deve mandare a a strada Gugliasco 111 qualcosa per me te.
Sì, perché ci ha monopolizzato due trasmissioni per capire chi fosse questo Moro.
No, poi da Moro a Leoni, cioè non è che puoi dire il T9, la cosa, non c'è nessun nesso. Quindi Mark inizia a pensare a qualcosa per farsi perdonare di questa roba incredibile, una storia che neanche Barbara D'Urso saprebbe raccontare, ecco.
Però vedi che avevi ragione, che era Marco Altagirone, perché non esiste Leo e Moro del Venezia.
No, ma capitano sempre queste cose. Un giorno scriveremo un libro con questi episodi. Ovviamente ringraziamo Marco
per averci
confuso le idee in questo venerdì nella sosta delle nazionali.
Va bene, Cammi, grazie ancora. Buon pomeriggio.
Ciao Chiara, ciao Moro.
Ciao. No, perché voi dovete sapere che quando ero a Sport Italia c'era un mio collega, ex collega, che tra l'altro lavora ancora lì, che noi chiamavamo tutti Moro, no? E quindi quando ho letto Moro mi è subito venuto in mente lui, però non gioca nel Venezia e quindi non poteva essere assolutamente lui.
Che l'ho trovato, il ragazzo è Moro.
Ah, è Moro. Ah, quindi voleva dire a Moro. Esatto. Ah, ok.
E questo è il quarto che troviamo oggi.
Ok, però Leoni lo conosco e quindi sappiamo chi è, per cui possiamo dire che esiste e c'è. Carissima Chiara, questa l'avevo letto. Il grosso problema per Bremer e Cabal, visto che Schurz del Torino, infortunato del 21 ottobre 2023, non ha ancora visto il campo. Stessa cosa per Jalò, infortunato marzo 2023, solo ora un giocatore di calcio. Se va bene, li avremo per le vacanze di Natale 2025 circa, speriamo bene Claudio. Però così, Claudio, scusami, abbiamo appena sorriso con Cami per il discorso di Moro, grazie al nostro amico Mark che ci dovrà un panino con il prosciutto cotto, crudo, non mi piace cotto, non mi piace neanche tanto la mortadella, quindi io propenderei per il panino col prosciutto crudo o il salame. Cioè, la tua depressione per Bremer e Cabal non me la merito. Dopo essere andato a dormire alle 5, non per colpa mia stanotte. Non mi merito questa cosa. La depressione è così, perché sennò mi mandi a casa che poi sono depressa e non va bene. Skriniar fatica a giocare a 4 e fatica a giocare alto, come vuole Motta. Motivi per cui al Paris Saint-Germain fa panchina, tanto che quest'anno ha giocato meno minuti di Danilo. Io prenderei Dragusin, che conosce la Juve, e Kivior, che conosce il campionato italiano e il gioco di Motta. Ma Skriniar anche per questioni di spogliatoio. Ciao Severino dalla Val Camonica. Allora, io prenderei invece Skriniar e Kivior, sono sincera, Dragusin non lo riprenderei. Detto questo, sul discorso del giocare a 4 o a 3, io onestamente, per me la risposta è no. Nel senso che noi abbiamo passato un anno a sentirci dire che Allegri non poteva giocare con la difesa a 4 perché Bremer non era in grado di giocare con la difesa a 4, ma giocava a 3 perché Bremer sapeva giocare a 3. Mi sembra che quest'anno Bremer sia stesse giocando molto bene con la difesa a 4 di Thiago Motta. Quindi i difensori che giocano a 3 possono giocare tranquillamente anche a 4. E io questa cosa qua per me non è una scusante. Sul discorso spogliatoio ci può stare, anche perché un giocatore sicuramente che va un pochettino a rompere gli equilibri di uno spogliatoio, perché è un giocatore importante, non è il ragazzetto che entra in uno spogliatoio e che quindi non sposta delle situazioni. È chiaro che arriva Skriniar, un giocatore importante, che qualcosa nella vita ha vinto, che ha una certa esperienza europea, che arriva dal Paris Saint-Germain, è chiaro che può andare a innescare delle situazioni. Quindi se questo è il motivo, posso comprendere. Se il problema è sulla difesa 3 e difesa 4, io onestamente non sono d'accordo, perché ci sono giocatori che giocano a 3 nel club da una vita, poi vanno in nazionale e giocano a 4, quindi e ribadisco, noi abbiamo l'esempio in casa, perché abbiamo passato un anno a sentirci dire che la Juve non poteva giocare a 4 perché Bremer non era in grado di giocare a 4, e invece mi sembra che Bremer sia decisamente in grado di giocare a 4. Senti, Luca, sentiamo un messaggio vocale, per favore.
Sì, e ti dico anche che la FIFA pagherà un indennizzo di 1,7 milioni per Cabal.
Sì, beh, che ci fai però?
Ci paghi lo stipendio.
Una parte.
Sì, più o meno.
Sentiamolo.
Ciao Chiara, Francesco da Saluzzo.
Ciao.
Io del rientro di Milik non mi fido, mi dispiace tantissimo per il ragazzo, però non posso fidarmi di un giocatore che è mesi che non gioca, mi dispiace tantissimo, e sono anche convinto che se fosse stato bene sarebbe stato venduto a giugno. Purtroppo la situazione è quella. Siamo stati molto sfortunati molto 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 sfortunati. E io cioè, penso che di difensori ce ne vorrebbero due, anche solo a livello numerico. E quindi boh, e là davanti sì potrebbe andare bene, però no, cioè, economicamente come si fa? E poi come giochi, chi togli per far spazio a Zirze? Ciao Chiara, fino alla fine, forza Juve.
Ciao, allora, discorso Zirze, allora, in teoria puoi non togliere nessuno, nel senso che giochi con il modulo con cui sta giocando Thiago Motta e Zirze diventa il vice Vlahovic, ok? Ma l'alternativa che ti dà Zirze è che puoi anche cambiare modulo, quindi nel caso tu voglia far rifiatare i vari Ildiz con Seisao, Koopmeiners, cambi modulo, fai un ipotetico 4-3-1-2, metti Vlahovic e Zirze insieme, sotto punta ci metti Ildiz, ci metti Kop e fai il centrocampo a 3. Quindi secondo me Zirze è proprio questa la fortuna di poter andare a prendere Zirze, ovvero avere alternative per quanto riguarda anche le partite, perché io posso decidere di usarlo come vice Vlahovic, posso decidere di farlo giocare insieme a Vlahovic, quindi posso cambiare modulo, posso far riposare chi davanti non sta riposando, perché con Seisao riposa poco, Ildiz praticamente mai, Kop è rientrato e io difficilmente penso che Kop in questo momento poi potrà riposare. Con Zirze secondo me ti dà maggiori alternative anche a partita in corso, quindi non è il discorso secondo me di chi togli, perché come dire, ma per far giocare Frattesi all'Inter devi togliere Barella. Eh sì, quando Barella rifiata metti Frattesi. I top club hanno prime e seconde linee che sono praticamente allo stesso livello di qualità. È quello che serve, che secondo me è questo il motivo per cui secondo me la Juventus ad oggi è ancora indietro rispetto all'Inter. Per le seconde linee, che non cioè perché non ne hai tante. Hai i tuoi 14-15 che girano, che sono di un certo livello, ma ti fermi lì. Quindi se si fa male Vlahovic, tu rimani col cerino in mano. Se Vlahovic ha l'influenza intestinale e non può giocare, rimani col cerino in mano. Se si fa male con Seisao, sì, c'è UEA, ma tu, voi immaginatevi un Ildiz squalificato e un con Seisao che si fa male, come giochi? Con l'arrivo di Zirze, questa situazione secondo me si andrebbe a limitare totalmente, perché Zirze ti consente di fare un tipo di gioco anche diverso da quello che stai facendo. E Thiago Motta lo conosce molto bene. Non lo so, è una mia idea, Cioè non è che io sto dicendo ora ho la verità in tasca e ho ragione. È il mio pensiero in merito all'operazione che potrebbe essere quella di Zirze, capito? Poi magari mi sbaglio e sto dicendo una cavolata enorme e Zirze non può giocare in un 4-3-1-2. Non lo so, però la mia idea, vedendo il tipo di giocatore, avendolo visto tanto l'anno scorso con il Bologna, è che la Juve potrebbe così avere alternative importanti. Skriniar, questo l'avevo letto. Buongiorno Chiara, sul fronte difesa bisogna vedere tante situazioni del mercato e le voci. Ho letto anche di partenze come Danilo, che il Manchester United lo vuole. Bah, certo, abbiamo la coperta corta ora dietro, però se monetizziamo con la vendita di Danilo si può prendere un centrale che può fare anche l'esterno. E c'è Jonathan Tah del Leverkusen, poi l'altro lo prendiamo dalla Next Gen, ma non c'è nessuno in Next Gen. Giusto per fare numero in attacco, ma Zirze, ma un vice Vlahovic che si deve prendere anche in prestito secco low cost. Francesco da Ischia. Però, vedi, io ad esempio la penso così sul difensore. Ne prendi uno che ti tieni, che può essere magari un giovane in rampa di lancio, e uno in prestito, che può essere lo Skriniar di turno. Davanti, invece, secondo me, tu devi prendere qualcuno che sia un prestito con diritto o con un obbligo. Perché, ribadisco, io ho dei forti dubbi su Milik. Se no, l'estate prossima tu sei punto a capo con l'attaccante. Con il dubbio che ti arrivi una squadra di Premier League a chiedere Vlahovic. E tu ti ritrovi di nuovo con... Boh, e chi gioca davanti? E io questa cosa qua dell'attacco... Non so, a me preme quasi più l'attacco della difesa, sono sincera. E io sono un'estimatrice enorme di Vlahovic. Io spero che Vlahovic resti alla Juventus da qui alla fine della sua carriera, perché mi piace un sacco. Ma in attacco è bisogno. Quindi io è l'operazione opposta che farei. Perché Bremer e Cabal tornano. Tu in attacco hai Milik, che è un grandissimo punto di domanda... Non lo so. E sul discorso di Danilo, ok, lo puoi vendere ipoteticamente. Secondo me difficilmente andrà in Europa a giocare. Credo che ho dei dubbi onestamente, ma se anche dovesse andare allo United, perché lo United ne ha bisogno per forza a tutti i costi, quanto pensi che possa ricavare la Juventus con un giocatore che è in scadenza alla fine della stagione? Poca roba, poca roba. Chiara, sentito che è caldo, sono subito passato da radio a TV, non si sa mai. Saluti Marco e mamma, mi hanno detto che sono andata in pizzeria perché c'è una tovaglia al posto della maglia. Ciao Chiara, capisco che la rosa è cortissima, ma consideriamo anche il fatto che Cambiaso sta giocando anche per la nazionale. Avrà diritto di riposare qualche volta, onde evitare sovraffaticamenti e infortuni, per cui io prenderei urgentemente due difensori per adesso, Mauro da Caltanissetta. E ok, ci sta. Allora, per fare le cose giuste bisogna prendere due difensori e un attaccante. Ok, e capisco il tuo ragionamento anche su Cambiaso, sono d'accordo. Però se poi il sovraffaticamento o infortunio lo subisce Vlahovic, cosa fai? Lo subisce Cambiaso, hai Rui, hai alternativa UEA, che per quanto a me vengano i capelli dritti, però il terzino con Allegri l'ha fatto. Cioè, capiamo che l'anno scorso UEA giocava terzino e poi c'era gente che lo criticava con UEA che giocava terzino. Quindi le alternative ce le puoi avere, ma davanti, se Vlahovic prende un'influenza, ma chi gioca? Se Vlahovic deve stare fermo due settimane, chi gioca? Se Vlahovic viene squalificato, chi gioca? E questo è il problema per cui secondo me è fondamentale andare a prendere un attaccante, perché ad oggi non ce l'hai e in next gen non c'è nessuno che può venire su a fare il Vlahovic della situazione. È un problema secondo me questo, cioè che la Juve deve risolvere assolutamente quello dell'attaccante. Ah, vedi Claudio, era Chiara, ieri sei stata in pizzeria, vedo che ti sei fregata la tovaglia per farti la camicetta, scherzo ovvio. Ciao Claudio, non so perché ma immaginavo che fossi stato tu, perché Luca mi aveva anticipato il messaggio ma non mi aveva detto chi l'aveva scritto, ma io ho sospettato fossi tu. Seriamente, forse non si lavora troppo sulla muscolatura e poi i legamenti e menischi non reggono la massa muscolare, ma probabilmente sbaglio Claudio. Tra l'altro, a proposito di discorso di legamenti, menischi eccetera, cioè ad esempio Zaniolo è uno di quelli che dopo essersi fatto due crociati ogni due secondi c'ha un problema muscolare, cioè con l'Atalanta ha segnato e poi dopo due secondi era per terra che aveva un problema all'adduttore, mi sembra, o all'inguine, adesso non mi ricordo. Quindi non lo so, io se da una parte ho fiducia per Bremer e Cabal, per Milik onestamente dopo tutti gli infortuni alle ginocchia che ha avuto non ho fiducia. Buongiorno bellissima Chiara, tutta Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Con gli infortuni di Bremer e Cabal ci servono due buoni difensori, ma sicuramente non saprei dire un nome, dato che chi è disponibile costa tantissimo. E comunque non dobbiamo dimenticare anche il sostituto di Vlahovic. Vabbè, tu fare due difensori e un attaccante sarebbe bellissimo, però bisogna vedere. Luca, sentiamo un altro vocale, per favore.
Ciao Chiara, buongiorno.
Ciao.
Magari e Milik entra a dicembre, magari. Tu Milik prima di febbraio / marzo, a parte che anche io sentivo che dicono febbraio marzo, ma secondo me proprio a ottimizzare manco per gennaio. Poi il giocatore che ci vuole, a noi ci vuole un giocatore che riesca a dare una mano a Vlahovic, che riesca a far salire la squadra, riesca a pulire palle sporche, che faccia sponda, perché Vlahovic questo lavoro non lo fa, e far poi riprendere fiato allo stesso Vlahovic, e dietro dobbiamo prendere un centrale, magari un centrale che sappia fare anche il terzino, non lo so, oppure ci puoi mettere ogni tanto Danilo, ma un centrale lo devi prendere. È chiaro che secondo me se arriva a fine gennaio, perché se tu all'inizio gennaio ti incominci a cercare un difensore si alzano i prezzi, perché tutti vedono che ne hai bisogno.
Ma io credo fondamentalmente che la Juve e Giuntoli stiano già cercando in giro e chiudendo delle situazioni, o meglio sondando, poi chiudendo no, però ormai sappiamo tutti un po' come funziona il calciomercato, quindi io credo che Giuntoli i nomi bene o male li abbia, non stia qua a pettinare le bambole, anzi tutt'altro. Sul discorso dell'attaccante sì, sono d'accordo, Kopp è uno di quelli che fa questo lavoro, ma ribadisco, rimaniamo lì, cioè se noi pensiamo all'attacco della Juve, no, che deve fare campionato, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, 5 competizioni, tu hai Vlahovic, Kopp Mainers, Ildiz con Seisao, con alternativa UEA e Nico se torna, ok, ma i due non riposano mai. Quindi per me è fondamentale andare a prendere un attaccante, non posso farci, per me è veramente quasi più importante che prendere un difensore, sono sincera. Il nome di Moro è Otello, ciao Rocco da Carpi. Nessun rispetto e nessun bene, Sergio Ramos mai, meglio Moro, Gabriele da Tivoli. Ma questa cosa di Moro ce la porteremo avanti. No, io Sergio Ramos assolutamente non lo prenderei mai. Comunque tra mezz'ora inizia Alcaraz, mamma mia, speriamo in bene. Zirze, non so se il Manchester United lo dia in prestito, se non oneroso, visto che lo ha preso 2 mesi fa, con la garanzia che giochi per non perderne il valore, Claudio. Ma io farei proprio un prestito con diritto o obbligo, in base poi, è chiaro che poi il discorso è, sì, Claudio, quello che fai tu, nel senso che Manchester l'ha preso 2 mesi fa, l'ha pagato fior fior di quattrini e difficilmente lo darà molto via molto, molto facilmente e soprattutto molto economicamente parlando, non lo venderà molto oggi non riesco a parlare, non lo venderà a pochi soldi. Proprio così, volevo fare quello un po' più, ma non riesco a parlare, sono un po' stanca. Quindi, sinceramente, è un'operazione che secondo me ha senso, ma bisogna vedere chiaramente poi il Manchester come la butta giù. È chiaro, è chiaro. Ciao Chiara, come al solito vi devo aiutare. Tal Moro è un mio amico che in estate vende tappeti nel Riminese, sfoggiando ogni giorno una maglia da calcio diversa. Saluta Cami, un abbraccio Marco Olise. Ciao Marco! Chiara, ma pensiamo che Zirze non gioca a Manchester e viene alla Juve a fare il vice Vlahovic? Ad un giocatore come quello gli devi trovare il posto in campo. Per i difensori o prendi un Jolly che fa l'esterno e il centrale nel caso, uno bravo, oppure ne devi prendere due, c'è poco da fare. Sempre a mio modestissimo parere, saluto Anni Gianni da Vallucania. Ciao Gianni! Ma secondo me Zirze al momento ha molta più possibilità di giocare con Thiago Motta anche di fianco a Vlahovic piuttosto che giocare allo United. Quindi io non credo che sia un problema sulla volontà del giocatore, io credo che sia un problema sulla volontà del Manchester nel tipo di operazione con cui lascerebbe partire Zirze a gennaio. E questo secondo me è l'unico dubbio. Sul discorso difensore sono d'accordo con te, il problema è che sul mercato c'è veramente poco in questo momento. Cioè difensori che potrebbero partire, a parte Skriniar, ce ne sono pochi, con cui potresti fare un'operazione economicamente conveniente. Ah, ce l'ho fatta a dire economicamente conveniente, che prima non mi veniva. Sono pochi, è quello il problema. Ciao Chiara, mai visto Ken? Mi ricorda quando giocava alla Juve, niente di che, mentre complimenti a Cambiaso, Salvatore da Stoccarda. No, sono d'accordo, è quello che sto dicendo, bravo, io la penso assolutamente come te, io l'ho visto Ken ieri, esattamente lo stesso giocatore di quando era alla Juve. Alla Fiorentina ha tutti che giocano per lui e chiaramente si sente in maniera diversa, non c'è pressione, poi figurati, è arrivato dalla Juventus e quindi i tifosi della Fiorentina si sentono un po' realizzati per aver tolto un giocatore alla Juventus, ma noi siamo contenti che sia venuto da voi. Il campionato è ancora lungo. Ma non lo rimpiangerò mai. Mai. Perché la memoria mia è molto lunga. No, ma Claudio, scherzavo anche io. Chiara, è vero che una bella maglia ti sta anche bene, ma sbaglio, è rosso, nera, Mimmo, no. Allora, c'è il rosso, il giallo, il nero, il bianco. Ci sono tanti colori, quindi
il blu.
Non lo so, non riconosco il nero dal blu. No, secondo me c'è un nero chiaro. Vabbè, comunque...
Allora è Moro.
È Moro.
È Moro.
È Moro. No, ci sono tanti colori, non è rosso-nera, non vi preoccupate, non vi preoccupate. A parte che io non ho odio sportivo nei confronti del Milan, sono sincera. Andrea da Verona, ma se criticano Giuntoli, cosa dovrebbero dire al DS del Real Madrid che ha ingaggiato Mbappé che non sta performando come al Paris Saint-Germain? E sai cosa dico, tra l'altro? L'altro giorno, quando c'era la partita col Milan, stavo guardando la partita sul telefono e la Juve, chiaramente, sulla televisione. E il Real Madrid sta facendo lo stesso errore che aveva fatto qualche anno fa. Le figurine. Con le figurine non vai da nessuna parte. Hanno Vinicius, Mbappé e Bellingham che si sentono tutti un po' le prime donne e diventa complicato giocare con una squadra così. Quindi sì, la penso come te. Il problema per Ken non sono i numeri, ma che era in scadenza e mi sembra non ci pensava a rinnovare, che faceva aggiunto gli rischiava di perdere a zero Claudio, ma non solo Claudio, Ken cercavano di piazzarlo da anni, Cioè, da quando è praticamente dopo un mese che era tornato a Torino, già cercavano di piazzarlo. E non c'erano mai riusciti. Per piacere, non parliamo di Zidane a confronto di Douglas Luiz, vuol dire bestemmiare, anche riguardo dei primi tre mesi. Zidane giocava sempre perché si sapeva chi era. Douglas Luiz sta bene in ciabattina a Copacabana e a bilancio è a 52 milioni. Per piacere, lasciamo stare, senza contare Nico Gonzalez, 40 milioni con la cartella clinica che neanche un ottantenne ha, Stefano. Ma comunque, a me sembra complicato, certo, quando parlo forse... Ma io non ho paragonato Zidane a Douglas Luiz. Io ho detto quanti giocatori sono arrivati nel calcio italiano e hanno fatto fatica all'inizio ed erano dei fenomeni. Nedved addirittura, mi ricordo, Nedved primi sei mesi. Ma non li sto paragonando, non sto dicendo che Douglas Luiz e Zidane, ma non sarei, ma non sono matta. Se pensate che io possa paragonare Douglas Luiz a Zidane o a Nedved, che tra l'altro era il mio idolo degli idoli, cioè pensate che io sia matta, venga qua, perché alla Neuro non c'è posto. Ma non sono matta. Ride. Ma non sono matta, cioè, non li ho paragonati, sto dicendo che ci vuole tempo. Su Nico Gonzalez, io ero contenta quando è arrivato Nico, a me piace Nico. Quindi non capisco, vabbè. Il minestrone si fa con gli ortaggi, a disposizione Giuntoli, così ha fatto Claudio, ma assolutamente. Chiara, 100% d'accordo, Giuntoli ha fatto un ottimo mercato e basta vedere le due cessioni più criticate di Sulle e Chiesa, anche io ero rammaricato, ma qua sono tutti fenomeni dopo. Saluti Marco da Cesenatico. Allora, su Sulle, su Chiesa io non ero disperata, anzi. Su Sulle ero disperata, però in realtà... secondo me non abbiamo ancora visto il vero Sulè. È una Roma che è disastrata da tutte le parti. Con Ranieri per me Sulè potrà fare bene, ma nella scelta tra Sulè e Yıldız, ma tutta la vita Yıldız, con tutto il bene a Sulè, alla famiglia che ho conosciuto, gli voglio bene, però Yıldız per me ad oggi è di un'altra categoria. Dimmi che
di più, l'avete tenuti entrambi, una a sinistra e una a destra, però giocare col 4-3-3,
no, io una a sinistra e una a destra di Thiago Motta. No, Chiesa no, dai.
Ma no, Sulle e Yıldız.
Ma con Seisao è più forte. Non c'è storia.
Chiesa l'avrei dato via 2 anni fa. Cioè.
Però con Seisao è un'altra roba rispetto a Sulle, bisogna dire la realtà. Poi Sulle è ancora mangrolino e gracilino. E... voglio vederlo con Ranieri, che secondo me si potrà togliere delle soddisfazioni, ma col senno di poi secondo me ha fatto bene Giuntoli a darlo via.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Eccoci, ultima parte di... Io quando entro qua dentro sfiato. Fuori no, ma qua dentro sfiato. Siamo tornati, scusate l'interruzione. Allora, ciao da Antonio da Marconia di Pisticci. Anche il grande Platini ebbe inizialmente delle grosse difficoltà a Torino e poi si parla di una grande favola. Poi anche Zizou ebbe le sue difficoltà inizialmente, adesso calma, aspettiamo anche Douglas e ne vedremo delle belle. Vedi, è quello che dico io, ma non è che il nostro amico Antonio ha paragonato Zidane e Platini a Douglas Luiz, come io non ho paragonato Zidane a Douglas Luiz. Abbiamo fatto un paragone delle situazioni, non dei giocatori. Quindi diamogli tempo, se poi a fine anno il bilancio è pessimo, allora ci ritroviamo qua e possiamo criticare, ma adesso è troppo presto. Questo ragazzo avrà fatto sicuramente delle cavolate, ma forse contando non ha manco giocato una partita intera, contando i minuti che ha fatto.
Tra l'altro ricordo che Ibra con Don Fabio doveva stare per forza di più al campo per allenarsi,
No, ma appunto, è quello il discorso, è che non è che si paragonano i giocatori. Il discorso è dare tempo a dei giocatori e paragonare delle situazioni. Poi ribadisco, sono prontissima io a mettermi qua e a criticarlo tra 7-8 mesi. Secondo me è semplicemente un po' presto, ma e sapete che io sono tutto tranne che aziendalista, cioè io esprimo quello che è il mio pensiero. Negli ultimi 3 anni ho criticato Allegri come se non ci fosse un domani, quindi non sono aziendalista. Ma il mio pensiero è, diamogli tempo, poi sarò la prima a criticarlo se servirà farlo. Henry dopo sei mesi all'Arsenal, dopo sei mesi va all'Arsenal perché Ancelotti ha detto che non va bene, poi vince il campionato con l'Arsenal, Silvan da Malta, poi purtroppo non tutti sono infallibili e Giuntoli sull'attaccante è semplicemente vanificato il mercato da 10. Tu Juve non puoi iniziare 3-4 competizioni, sono 5, con un solo attaccante, la colpa forse dello staff medico? Forse i tempi dettati si sono rivelati dei grossi sbagli. Ciao da Luca. Ciao Luca. Scusate, si può riprendere un giocatore dato in prestito fino a giugno senza il consenso della società che ne detiene i diritti per questa stagione? Direi di no. Chiaramente sulla difesa devi lavorarci, ma negli anni passati di lavoro settimanale ce n'è stato poco. Ciao Marco. Ciao, ribadisco, non sono paragoni, perché poi di nuovo è arrivato un messaggio. Ah, no, non ho paragonato Zidane, Platini, neanche l'ascoltatore a Douglas Luiz. Bisogna semplicemente dargli tempo, tutto lì. C'è Pasquale Gallo? Ci siamo? C'è? Ok, perfetto. Fantastico. Non te la meriti, ma ho scritto prima. Non è vero che Skriniar non sa giocare a 4, infatti ha fatto un anno quasi di panchina perché si diceva che sapeva giocare solo a 4 ai tempi di Conte e Claudio. No, ma infatti... Ma infatti è quello che dicevo anche io prima, sta scusa dei difensori che non sanno giocare a 4, per me è follia, cioè non... L'hai ritrovato? Ok. Buongiorno e buon pomeriggio Pasquale Gallo.
Ciao, ciao Chiara.
Ciao. Mi fa piacere.
Di tutto ciò che ho sentito una sola cosa sono... Con una sola cosa sono d'accordo. Il toast col prosciutto crudo e non con il prosciutto cotto. Questa è l'unica cosa che mi ha convinto perché la penso tale e quale.
Bene, no, io amo il prosciutto crudo, quello cotto proprio non ce la posso fare.
Bravo.
Va bene, allora su cosa non sei d'accordo?
Su tutto.
Ok, vai, sei libero, ti lascio.
Fuochi dal coro.
Argomento libero di Douglas. Di chi vuoi parlare? Difensore, Douglas Luiz, attaccante, mercato di Giuntoli. Sei libero, ti lascio il tema libero.
No, io a me non piace il fantacalcio.
A me sì, e sto anche vincendo, vorrei comunicare.
Ma io quando ho detto che dall'età, da quando ho cominciato a parlare, ero già controcorrente, purtroppo sono fatto così, non posso cambiare al termine di un percorso lunghissimo.
No, ma io anche sono controcorrente, sono sincera. Però aspetto sempre un po' di tempo prima di poi arrivare lì e tirare la mazzata. Perché io negli anni scorsi di mazzate ne ho tirate parecchie. Cioè...
No, Chiara, il problema è una cosa. E qui c'è un problema di fondo. Allora, finché uno gioca, io dico sempre questo, io ho detto... Per essere divampante ho detto sono contro il fantacalcio, invece no. Poi sono contento per chi, per esempio c'è una persona molto famosa in Italia che mi ha chiamato e dice ma hai fatto comprare Coop Miner, ma io adesso, te lo sei comprato senza pneumotorace o senza frattura della costola? Adesso sto poveretto, il problema... Lo devi avere Coop Miner per la costola che si è dovuta guarire o perché tu lo hai comprato e stai giù di graduatoria? Cioè, voglio dire, mettiamo le cose al loro posto. Finché si gioca perché è un gioco. Anche la borsa è un gioco. Anche la borsa è un gioco. Figuriamoci il fantacalcio. Sì. Ma io mi sono reso conto di una cosa che non avevo capito fino a qualche tempo fa. Addirittura i regolamenti, l'autogol, il tiro diretto in porta, il piede a martelli, i piedi invertiti, pellimolato, tutti questi termini stupidi moderni sono in funzione anche del fantacalcio.
Sì, è vero.
Il uno passa la palla a un altro, al suo compagno a 30 metri dalla porta, questa spara una fucilata all'incrocio dei pali. Il passaggio diventa un assist. Come assist? Assist è quando è il gol fatto da UEA,
sì,
sull'intervento di Vlahovic sul portiere. Nessuno ha detto che al tiro di Cambiaso Milinkovic-Savic quella papera non l'avrebbe fatto se non avesse avuto paura dell'arrivo di Vlahovic.
Ma è troppo complicato ammettere queste cose, troppo complicato. Tra l'altro, Prima di farti continuare, devo giustamente, perché non l'abbiamo data prima, la diamo adesso, però probabilmente i tifosi della Juventus ormai lo sanno, però è giusto dirlo. Trovato l'accordo per la rescissione del contratto tra Pogba e la Juventus, quindi come raccontavamo ormai da mesi, la Juve non aveva e non ha alcuna intenzione di reintegrarlo in rosa. Si troverà una squadra e onestamente non so se sei d'accordo con me, io sono d'accordo con la società in questo caso, perché cioè, 3 anni che fermo, onestamente.
No, ma vi rendete conto che senza il testosterone famoso, e noi avevamo, ci avevano messo sul groppone quando la direzione generale della Juventus era diretta più dall'esterno che dall'interno. Dall'esterno, da tre gruppi principali, e io, ma ci avevano messo 60 milioni sì. di euro, sono 15 milioni per 4 anni, con un ginocchio rotto per il quale non volle neanche operarsi, sì. doveva fare gli europei, ma sa quante volte ho letto sui social, dottor Gallo, Pogba anche con un solo piede fa la differenza.
Sì, l'ho letto anche io.
E io posso sentire queste... Io non ce la faccio a sentire queste cose. Io, il postino che mi ha detto ieri vi ho bussato e non mi avete aperto. No, tu non sei venuto. Tu non sei venuto e ti denuncio. E io ormai sono arrivato a un punto che, come si dice, si è spezzata la corda. La corda si è spezzata perché non se ne può più. Direttori di giornali di cui è meglio che non faccio il nome, con capelli che non sono totalmente neri, oppure conduttori televisivi come ieri sera alla Nazionale, che sembrava che avessimo vinto la Coppa del Mondo.
Quello l'ho detto anche io.
Chiara, ma si può?
No, ma non solo alla fine, è stata tutta la partita un'agonia sentire questa telecronaca, un'agonia.
Io ho fatto un post un giorno, ho detto per Adani non c'è rimedio. Allora in questi post io dico tutto, perché non è che posso mettermi come se fosse un fatto ad personam, però queste persone queste qui entrano in casa mia e io li pago attraverso la bolletta della luce. Perché sono andati, dopo aver litigato con Allegri, sono arrivate da Sky alla Rai. Ma come li prendono questi? In base a quali requisiti? Ma non sanno una differenza tra un amichevole, a cui hanno messo un titolo per giustificare gli introiti.
Sì.
Ma mi vogliono spiegare 40.000 persone che sono andate allo stadio ieri in Belgio, ma proprio non avevano proprio nulla da fare. La partita dove in Belgio non c'è uno che sia all'altezza del se non Trossard, che infatti nell'Arsenal fa la differenza. Ma hanno perso i Vertonghen, i De Bruyne, i Tielemans. Sì. Il Belgio è una squadra che si gioca con la Frattese qui in Campania, perde. E noi abbiamo segnato con un gol che sembrava fatto in famiglia, sui campi di Vinovo durante l'allenamento abbiamo fatto un gol dopo 5 minuti. E poi che partita è stata? Ma niente. Poi da qui poi ci spingiamo come vuoi tu sugli infortuni e lì sì. poi là sono devastante più degli infortuni stessi.
No, ma anche perché tu parlavi di amichevole, no? Io la Nations League la considero assolutamente amichevole, sono assolutamente d'accordo con il tuo pensiero. Il problema però fondamentale è questo, nel senso che con tutte queste amichevoli extra europee eccetera eccetera ti ritornano i calciatori con i crociati, i menischi, i problemi muscolari, e lo stipendio glielo paghi tu, non glielo paga la nazionale, che adesso siamo già alla terza sosta in 3 mesi, cioè è troppo.
Allora Chiara, chiedi al nostro carissimo direttore Antonio Paolino, quando io anni fa, che la gente, io sono stato critico verso Andrea Agnelli per i suoi consiglieri sbagliati, per i consigli sbagliati avuti, per gli interventi sbagliati fatti dopo il 2017, ci sono state una serie di sbagli che poi sono costati a lui, oltre che alla Juventus. Ok. Però per quanto riguarda la Superlega e la mandata via di Čeferin, perché tutti se la prendono con Gravina, il quale certo è un servo, ma se cambia Gravina e rimangono Čeferin e Infantino, non cambia nulla. È come il gatto pardo, l'Italia del gatto pardo è questa. Allora bisogna mandar via Čeferin e Infantino, rifare i format dei campionati nazionali, sì, dove giocano più gli indigeni, e fare il campionato europeo che sia un campionato europeo, non questa schifezza.
E fare la Serie A 18 squadre.
Ma noi abbiamo fatto durante l'estate la critica per un'amichevole a Brest-Juventus dove la Juve non aveva neanche i giocatori. Sì. Adesso ci ritroviamo il Brest a 10 punti in classifica, secondo nel calendario, nella graduatoria. Vi rendete conto di che campionato europeo è questo? È una cosa, è un'avventura fatta così, a come va. Allora, il problema, lo spiego in due parole, perché l'ho imparato da uno dei più grandi economisti italiani, che lo spiegò in un talk show televisivo di livello generale. Disse, in genere, in economia c'è l'impresa, ma l'impresa, l'azienda, l'impresa, c'ha il rischio e il beneficio. Ora, l'azienda UEFA per la Champions prende 7 miliardi di ricavi. Un miliardo lo spende pagando chi vince la Champions League. Immaginate, da 7 miliardi, 130 milioni per chi la vince. Poi tutte le briciole dell'altro miliardo, tutto viene distribuito su 30 squadre. Benissimo. Alla fine, diceva giustamente l'economista, cioè io faccio impresa, è bella così, la faccio pure io la UEFA, perché io prendo 7 miliardi, 6 me li metto in tasca, uno lo distribuisco, ecco che è arrivato poi l'idea della Superlega di un momento, ma noi dobbiamo fare almeno 50-50, almeno 50-50, perché i giocatori, io la mano d'opera la metto io società.
Certo.
Io ti do tutto, e il rischio dell'UEFA qual è? Quello di fare le telefonate per prendere l'albergo per le squadre, e questo è il compito, e lì si innesta tutto il meccanismo di quello che io chiamo marketing. È chiaro, perché noi se passiamo dal marketing al marketing, allora tutto è motivato ma non giustificato. Perché c'è una grande differenza tra la motivazione e la giustificazione. Questi che regolano l'Europa e il mondo non sono neanche la briciola degli Artemio Franchi, degli Avalanche, dei Blatter, dei Platini, di Stanley Rousset fino a Jules Rimet. Questa è la realtà. Il calcio va male per questi motivi. Gli infortuni giocano ogni 48 ore. I tecnici fanno conferenze stampa che i Freud, il Koch della tubercolosi e il Fleming della penicillina non facevano tante conferenze quanto i tecnici di calcio, ogni 48 ore, prima e dopo la gara, prima e dopo la gara, stesse domande, stesse risposte. Ora vengo al termine di questo comizio preelettorale e non preelettorale, ma soltanto di sfondo. Allora, si preoccupano di... Per me la Juventus deve pensare numericamente, ma non solo per modo di dire, anche individuando, ma credo che su questa strada sia la Juventus, perché la Juventus non fa il fantacalcio, deve fare una squadra da essere applaudita ed arrivare ai successi per un ciclo di 10 anni. Chi non ha la pazienza, chi non vuole più quello, chi vorrebbe quell'altro, ma è un gioco, e va bene, io ci sto a questo gioco. Però a chi sta guardando e osservando sui 20 movimenti fatti in entrata e uscita, perché sono una ventina se non di più, anche gli stessi dirigenti della squadra, della società, stanno valutando dove è stato fatto bene l'acquisto, dove è stato fatto così, dove non è andato, Se su 20 persone, due persone non rispondono all'appello, ha sbagliato il 10%. Ma gli anni successivi poi, quando io ne devo fare solo due o tre acquisti all'anno, e se io ne sbaglio uno, è il 30%. Allora noi dobbiamo fare in maniera tale che la società, con calma, quest'anno vediamo dove si può arrivare. Ma io sono convinto che dall'anno prossimo ci divertiamo, perché la Juventus vera a sprazzi l'abbiamo vista. E ti dico, Chiara, te lo dico veramente con stima e anche affetto, ma ti dico, Skriniar, si trovi una squadra, sai perché? Perché noi, quelli delle RSA, abbiamo fatto tanta fatica a collocare. Hanno fatto tanta fatica a collocare. Se dobbiamo prendere un paio di difensori, uno, adesso due, un paio di difensori, che siano del livello di come una volta erano Gentile e Cucurello quando arrivarono a 20 anni, che certamente non erano quelli degli anni successivi, ma cioè che abbiano una prospettiva.
Comunque per Skriniar io parlavo di prestito, semestrale, secco e stop. Però aspetta solo un secondo, perché è arrivato un messaggio di Andrea da Prato che scrive, no perché mi è preso un attimo un colpo quando ho letto questo messaggio. Se vanno dallo United per Zirkzee a gennaio, potrebbero scambiare anche Danilo con Maguire. A me prende un infarto, cioè per me Maguire è uno di quei difensori più scarsi che ci siano sulla faccia della terra.
No, ma al di là del valore di Maguire, ma non riescono a capire che uno non può cambiare una panchina per un'altra, perché noi abbiamo la coppia più forte del campionato,
sì, sì.
Una delle più forti d'Europa, Kalulu Gatti,
sì.
È la coppia perfetta. Bremer che è un ottimo difensore, ma per me me ne assumo la responsabilità, possiamo andare anche dal notaio, firmo la mia responsabilità e pago il fio, mi colpisco, mi fustigo davanti al popolo. Skriniar, Gatti, Kalulu è l'elemento che più si avvicina all'impossibile acquisto di Calafiori. Kalulu è quello che più si avvicina a Calafiori,
mm-hmm.
ed è la coppia che più si avvicina, diciamo temporalmente 40 anni di differenza, al regista Scirea con Brio, al regista Scirea con Morini, perché la coppia si forma in questa maniera. Nel Milan, per esempio, non è, tanto non ci sentono, non mi ascolto, ma per me è Tomori Gabbia e la coppia titolare. Inamovibile, se poi non stanno bene è un'altra cosa, ma la coppia non è ciao, arrivederci e buonanotte, se no è Tomori Gabbia, perché il calcio c'ha delle regole che sono universali, vanno bene per sempre, per tutta l'umanità e per sempre. Allora se io devo pensare a qualcuno, devo pensare a un giovane bravo, ecco il Rugani di 20 anni.
Mm-hmm.
È stato punito per volontà di alcuni di poter esprimersi al meglio per 4, 5, 6 partite, perché c'erano gli intoccabili. Invece non è così, perché io, se sono uno statista importante, so che il Signore prima o poi mi chiama, io devo nominare un mio erede che deve continuare il pensiero. Se invece invecchiamo e poi gli altri che arrivano devono fare subito i fenomeni, è impossibile. Allora vedete quanti difensori centrali sono passati dalla Juventus senza aver potuto esprimersi. Invece, qui in questo momento, il giovane che arriva, aspetta ma con Motta è giunto lì, e quando sarà il suo turno, mostrerà in 3-4 partite quali sono le sue possibilità.
Certo.
Ecco, in questa ottica io invito i tifosi non tanto a dare giudizi, valori, fino a maggio potremmo cambiare idea su quelli peggiori,
esatto.
E potremmo cambiare idea su quelli migliori.
Sono d'accordo, la penso come te. Ti devo salutare perché devo chiudere, quindi ti saluto e ti auguro una buona giornata.
saluti a tutti e consigli gratuiti.
Ciao, buona giornata. Allora, noi siamo quasi arrivati in chiusura, ma leggo ancora qualche messaggio. Meno male, che bella notizia, finalmente una zavorra in meno, 8 milioni più 2 di bonus, veramente uno scandalo. Mo speriamo che a gennaio vada via pure Arthur, Massimiliano da Roma. Arthur dipende un attimino se si riduce lo stipendio. Se non si riduce lo stipendio ho dei dubbi che possa andare via, ma vedremo quello che succederà. Poi Claudio dice: anch'io sono controcorrente, vuoi mettere il culatello che il prosciutto crudo? Sì, però dai, alla fine più o meno siamo lì. Concordo, bisogna dare tempo a tutti, prima o poi contribuiranno a dare valore aggiunto alla nostra squadra. Vedi l'esempio di Moro del Venezia, siete dei vittori, ma vi avevo movimentato la puntata. Mark, ciao Mark e grazie. Non c'è un altro posto del mondo dove l'uomo è più felice che in uno stadio di calcio, vale anche per le donne, Claudio. Un francese, un inglese e un brasileño. Mbappé, Bellingham e Vinicius Junior, come nel 2001 Zidane, Beckham e Ronaldo, anche allora erano prime donne figurine, ma erano giocatori da squadra, questi giocano per loro. Un saluto Baggio Baggeri da Barcellona, sono assolutamente d'accordo con te. Abbiamo un ultimo messaggio vocale non lunghissimo da sentire, poi ci salutiamo, per favore, grazie.
Ciao Chiara. Ciao. Leonardo da Roma, l'attaccante serve adesso. Speriamo in questo prestito di Zirkzee. Comunque il tema Vlahovic, adesso, per il fatto che è indispensabile perché c'è solo lui, non è che ci fa dimenticare che c'è tutto il tema contrattuale del rinnovo. Io credo che se ci fosse la possibilità a gennaio di vendere Vlahovic anche a 50 milioni,
oh,
la Juventus prenderebbe al volo e finanzierebbe il mercato di riparazione con due attaccanti e due difensori.
Mi sto sentendo male. Ha detto: se ci fosse la possibilità di vendere Vlahovic a gennaio, io mi sto sentendo male. Non volevo chiudere così la trasmissione, mi dispiace, mi è venuta la depressione. Spero che domani i messaggi saranno diversi. Mi dispiace.
Ma perché? Ma non ha senso.
Che cosa?
Vendere Vlahovic.
Ma mai Vlahovic, Vlahovic lo teniamo da qua alla fine della sua carriera.
Sono d'accordissimo.
Alla fine del mondo. Franco, sei pronto? Prontissimo. Allora, io vi saluto, restate qui su Radio Bianconera perché la programmazione continua. Ciao Luca e grazie mille ragazzi fino alla fine. Noi ci vediamo domani come al solito con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Ciao e grazie.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.